Ciao cari amici della Tecnopillola, io sono Alex Raccuglia e sono uno sviluppatore. Sono tante cose, ma oggi sono uno sviluppatore perché voglio raccontarvi di una cosa che sto facendo nel mio tempo libero del tempo libero, che è lo sviluppo di un'applicazione di audio recording per Mac. E uno potrebbe dire, no, non farlo. La realtà è che, ma perché no, facciamolo. Così da botto, senza senso. Dai, facciamo una sigla, poi vi racconto bene.
Tecnopills, flusso di coscienza digitale, per colpa, dai, per merito di Alex Raccuglia. Tecnopills è la trasmissione tecnologica del network Runtime Radio. Runtime Radio, la radio geek, la radio di tutti noi. Ci trovate su runtimeradio.it e se non ci andate siete dei cessi.
Allora, la richiesta di sviluppare un'app di audio recording per Mac, beh, è arrivata un po' da qualcuno su Riot, alcuni amici, conoscenti, parenti quasi mai, e però ne ho sempre avuto io la necessità, perché come vi ho raccontato qualche tempo fa, le applicazioni di registrazione audio su Mac o sono complicate o sono pesanti o sono una rottura di palle, o sono proprio brutte. Dove per brutte intendo dire Audacity. Oh ragazzi, cioè non potete volermene male, lo so, è un'applicazione fatta bene, sviluppata nel corso degli anni, bla 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 bla, però ogni volta che la guardo mi sembra di essere tornati indietro a Windows 3, facciamo Windows 95 per essere buoni, cioè è una cosa veramente vecchia e con un sacco di limiti. Quello che voglio pensare è sviluppare un'applicazione che sia nuova, che sia moderna, dal look and feel figo, che però sia anche relativamente leggera, che mi consenta di, registrare audio sul Mac. La maggior parte della gente che mi ha ascoltato, che mi ha chiesto questa cosa, non si è fatta una grossa domanda, cioè la periferica di input. E oggi voglio raccontarvi effettivamente questa parte di quando si sviluppa un'applicazione di registrazione. Perché uno potrebbe dire, registra e registra. Sapete, se avete in mano un telefono, come sto facendo io, registrate e registrate. Il microfono è uno solo, poi nell'iPhone sono due stereo per fare riduzione del rumore, ma questo è vengono visti comunque dal device, dal software, come se fosse un'unica periferica. Però metti caso che tu hai un computer e hai un microfono attaccato al computer, un microfono USB per esempio. A questo punto le cose sono complicate, nel senso, con che cosa registri? Col microfono interno del Mac o col microfono esterno che è attaccato, il microfono esterno USB? Uno potrebbe dire, beh, ovviamente col microfono USB, mannaggia la miseria, cioè la qualità è sicuramente migliore. Certo, assolutamente. Però la domanda è, come facciamo a dire al computer su quale dispositivo registrare? Ecco, la prima cosa da fare è specificare nelle preferenze di sistema la periferica di input, il device di input, che nel nostro caso deve essere questo microfono. Se tu attacchi il microfono USB a un Mac e tu vai nel pannello di preferenze del suono, nella tab di input ingresso, ti permette di vedere il microfono interno e microfono esterno, se ha un microfono USB ci avrà anche il suo nome e il suo cognome. Ok, allora a questo punto scegli il microfono esterno, meraviglioso. Da questo momento in poi, quando registri qualcosa, di default ti permette di registrare con il microfono selezionato di default, cioè quello del microfono esterno. Cosa succede se stacchi il microfono? Che uno potrebbe dire, ma non si stacca mai. No, col cazzo, se tu prendi il computer, lo stacchi, vai da un'altra parte, apri il programma di registrazione, cosa succede? Beh, ovviamente, dato che si tratta di periferica di input, il default è sempre, cioè, se non c'è quello che hai selezionato prima, ti mette il microfono interno del MacBook. Perfetto, grandioso. A questo punto torni a casa, attacchi il microfono, ti dimentichi di andare nelle preferenze di sistema e tu hai attaccato il tuo bellissimo microfono USB che hai pagato 150 euro per dirti, perché costano quelli belli, il Rode Podcaster costa così, anzi costa anche di più, usato lo trovi a 130 e però mannaggiamente stai registrando con l'altro coso e sono cazzi, sono grandissimi cazzi di Orione, perché di sì, perché non hai questa cosa. Ecco, un'applicazione di registrazione vocale dovrebbe sempre dirti questa cosa qui. Oh pirla, stai registrando con questo device, sei sicuro? Ok, e questa è la cosa principale, cioè la cosa fondamentale è questa. Ora, l'applicazione che sto scrivendo io per adesso è molto semplice e è stronza. Allora, sto utilizzando una libreria che si chiama Simply Audio Recorder su Mac, una libreria open source sviluppata da non mi ricordo chi, ma vi metto il link alla sua pagina al suo profilo di GitHub, anzi sulla pagina del progetto su GitHub, che ultimamente ha cambiato le cose ed è diventata anche un Swift package, che è veramente la panacea di ogni male rispetto a Cocoa Pods. Non so se stai capendo quello che sto dicendo, però vabbè. Facciamo una piccola parentesi. Quando si sviluppa software bisogna avere a che fare anche con i package manager, cioè praticamente tu sei uno sviluppatore che utilizza delle librerie sviluppate da qualcun altro, come fai a gestire il fatto di avere queste librerie, caricarle, aggiornarle, eccetera, eccetera, eccetera? Beh, fino all'altro ieri si utilizzavano due sistemi differenti che si chiamavano Cartage, che non ho mai usato, e Cocoa Pods, che ho usato tantissimo. Funzionavano a linee comando, insomma, belli complicati, faticosi, aggiornarli era un casino. Da 2 anni Apple ha introdotto Package Manager, che è questa roba qui, ma che funziona bene, e man mano tutti quelli che stavano usando Cocoa Pods o Cartage si stanno convertendo a questa cosa, che è molto più semplice, molto più integrata nel sistema e molto più snella. Vabbè, chiusa parentesi, torniamo ad affrontare la cosa. Dicevo, questa libreria che ho usato nel passato, perché una delle prime cose che ho sviluppato è stato un programma di registrazione audio, l'ho usata nel passato tanto tempo fa e poi dopo me ne sono dimenticato, adesso credo che si sono state aggiunte 2 versioni. Questa libreria consente di gestire gli audio device, almeno per quello che mi ricordo. Sto prendendo del codice vecchio e lo sto un pochettino aggiornando, e la prima cosa da fare con questa libreria è chiedere che device ci sono. Il sistema operativo ti risponde con una lista di device di input. Se tu sei un utente Mac con soltanto il Mac e non hai mai fatto niente di strano, avrai semplicemente un unico device di input, cioè il microfono del Mac. Se però già hai attaccato un microfono USB, il Mac ti dirà: hai 2 device, il device con l'identificativo, e assegna un numero a questo device, microfono del Mac, e un altro device con un altro identificativo, che è il microfono USB. Perfetto, grandioso, ciccio ciccio, funziona benissimo. La cosa interessante è, nel caso mio, è che io posso definire delle schede audio virtuali, cioè degli input virtuali, che combinano altri input. Nel senso, come vi ho raccontato la volta scorsa, con Loopback, che è questo meraviglioso software di Rogue Amoeba, il cui link trovate nelle note di questo episodio, ecco, questo software permette di creare delle schede audio virtuali facendo il rerouting di vari input, ma anche di altri programmi, cioè per cui se tu da Spotify esci la musica, puoi utilizzare l'uscita del software Spotify, dell'applicazione Spotify, come scheda audio, per cui puoi crearti una scheda audio Spotify e vedere Spotify come se fosse una... Che cazzo è sta coda? Hanno aggiunto un semaforo, no! Puoi vedere Spotify come periferica di input, per cui se tu crei questa nuova periferica... Ho già capito che qua non si va avanti. Mio Dio, vabbè. Per cui crei questa nuova periferica e nell'elenco dei device di input viste dal sistema operativo ci sarà anche Spotify, meraviglioso. In più questo framework ti consente anche di avere delle informazioni sulla scheda audio, cioè la scheda audio quanti canali ha? 1, 2, cioè se è un microfono di solito è uno solo, se è un microfono stereo ti darà 2 canali, se è una scheda audio virtuale come quella di Spotify sempre 2 canali, ma tu con Loopback puoi creare delle schede audio con infiniti canali. Se tu hai un mixer multitrack puoi avere magari 4 canali di input, per cui il framework non ti dice soltanto c'è questa scheda di input, ma ti dice anche quanti canali ha, che è molto interessante come cosa. Ecco, io ho sviluppato la mia applicazione, ho già creato la parte di gestione dei template. Il modello è relativamente semplice, ovviamente per un template ti consente di specificare nome, descrizione, ovviamente dopo ci metterò un codice colore, perché sempre il colore è sempre una cosa buona, e consente di specificare il mappaggio delle tracce. Che cosa significa? Significa che io posso registrare con n tracce quelle che voglio, e ogni traccia può essere associata a uno o più canali della scheda di input. Per cui se io registrassi da un microfono, tendenzialmente dovrei fare un'unica traccia mono collegata al canale 1 di questo microfono. Però se invece io ho un mixer a 4 canali, e ci sono ragazzi, oppure una scheda audio a 3 canali, io ho una scheda audio a 3 canali, una scheda di input audio a 3 canali, ecco, posso creare un sistema con 3 tracce mono e ogni traccia associarla a un canale, traccia 1 canale 1, traccia 2 canale 2, traccia 3 canale 3. E andiamo avanti così, ma io che cazzo di strada ho fatto? Secondo me è esploso qualcosa, cioè non ci può essere sta coda qui dove non c'è mai niente. o qualcuno ha fatto un cazzo di incidente, va bene. Però per quando registro MDB Summer Radio, vi ho detto, cioè io utilizzo una scheda audio virtuale creata con Loopback, che è molto particolare perché ha quattro canali. Il primo canale è il mio microfono, il secondo canale è l'uscita di Skype, e il terzo e il quarto canale sono rispettivamente canale sinistro e canale destro di UpNext, che è la mia applicazione di player. Poi in alcuni casi uso sei canali utilizzando anche Spotify, però vabbè, facciamo finta di questo. Dentro la mia applicazione allora io posso specificare un settaggio che ha tre tracce, perché logicamente le tracce sono tre: traccia numero uno il mio microfono, traccia numero due Skype, traccia numero tre la musica, e fare un mappaggio di questo tipo. Traccia numero uno, mono, canale 1 della scheda audio. Traccia numero 2, mono, canale 2 della scheda audio. Traccia numero 3, stereo, cioè due canali, mappati sui canali 3 e 4 della scheda audio. Ora, adesso potete capire che è una questione relativamente matriciale. Uno potrebbe creare n.000 tracce mappate così a cazzo sulla scheda di input. Cioè, invece di fare traccia 1, canale 1, potrei fare traccia 1, canale 3, traccia 2, canale 1, traccia 3, stereo, canale 1 e canale 2, cioè tutte le combinazioni sono possibili. Cioè è solo una questione di logica, perché è una questione di come queste tracce poi vengono interpretate, perché al momento della registrazione, quando si effettuerà la registrazione verrà fatta con un unico file con molte tracce. Per cui se io registro da una sorgente come quella che vi ho detto prima, che ha quattro canali, canale 1 la mia voce, canale 2 il Skype, canale 3 Spotify sinistro, canale 4 Spotify destro, ecco, registrerà un unico file AIF probabilmente con dentro queste quattro tracce, perché è un unico oggetto. I file WAV e file AIF possono avere n canali, non sono limitati ad averne uno solo. Ecco, qui arrivano le differenze con altri software, cioè nel senso i software di registrazione che non sono degli audio recorder ma degli editor multitraccia, cioè programmi di montaggio audio per esempio, essenzialmente fanno questa cosa in maniera un po' più furba, per cui registrano separatamente i file, per cui avranno una traccia 1 che è un file 1, il traccia 2 che è un file 2, il traccia 3 che è un file 3. Però per quello che voglio fare io, cercando di tenermi relativamente semplice, registrerò tutto in un unico file audio, per poi quando sarà il momento di esportare le tracce audio di separarle e anche dargli il nome a seconda del nome che viene dato alle tracce audio. E ogni traccia audio adesso non c'è, ma voglio assegnare un codice colore. Questo mi serve molto nel caso in cui facessi per esempio una registrazione e voglio avere dei codici colore, così mi danno un attimino la visione di come funziona. Per farvi capire, assegnerei un azzurro al sottoscritto, al mio canale, un blu scuro al canale di Skype, così per differenziare, e il verde per la musica. Perché? Perché sono codici colore che già conosco, che già utilizzo per altri software, tra cui Producer, che ha ereditato i codici colore da Final Cut. Vabbè, ma questo è solo una questione effettivamente cromatica. Magari quando siamo in tre a registrare il vino lo porto io, ecco, mi sono già preparato un settaggio, il vino lo porto io, ho questa scheda audio virtuale multicanale in cui c'è al canale 1 il sottoscritto, al canale 2 Marco Barbetti, cioè il sommelier, al canale 3 Gabriele Palermo, che è lo chef, e al canale 4 l'audio del microfono del Mac come backup, così non si sa mai se si stacca qualcosa. Ecco, a questo punto farei questo codice colore: a me darei l'azzurro, a Barbetti darei il verde, a Gabriele darei l'arancione, perché associo questi colori a questa gente, e al backup, cioè al Mac, darei un bel grigio. Così io posso vedere queste informazioni che si muovono e vengono feedbackate. Ecco, la parte di specifica dei template l'ho finita, più che altro perché dovevo un po' capire effettivamente come gestire le interfacce, le interazioni, eccetera, eccetera. Però adesso c'è. La mia filosofia di come funzionerà questa applicazione è che essenzialmente tu la apri, ti fa vedere tutti i template che hai creato, e ovviamente ti può consentire di crearne di nuovi ed eventualmente di modificare quelli vecchi, però è una cosa che non so se voglio fare, perché poi a questo punto interpretare i vecchi progetti potrebbe essere un problema. Oppure, una volta che il template è definito, copi il template dentro il documento, e per cui il documento funziona col template che una volta è stato definito. Cioè, cosa significa tutto questo? Ma cos'è sto cazzo di... Cioè, cosa, la gente si è fermata a fare niente? Vabbè, scusatemi, sto cercando di capire perché c'è l'inferno e non si capisce. Vabbè. credo che ci sia una deviazione in atto. In pratica, uno sceglie il template. Una volta che il template è stato scelto, inizia la registrazione del documento. A questo punto il template non si può più cambiare, tutto è fisso nel documento stesso e niente è rien ne va plus. Perché? Perché l'impostazione di come vengono assegnate le tracce, questa è, questa deve essere. Se le cose cambiano, oh, sti cazzi, cioè nel senso, uno dovrebbe pensare alla registrazione come una cosa che avviene in un evento unico e non a distanza di giorni o di mesi. Ovviamente dal momento in ogni istante si deve fare una, devo mantenere una sorta di controllo su la scheda audio, c'è, tutti i canali sono pronti, non c'è qualcosa che non funziona, e per così da consentire di effettuare la registrazione poi che viene fatta. Dato che registro dei file audio, dato che voglio tenermi anche i valori di impulso, cioè del peak power, voglio crearmi invece di un unico file una cartella con dentro dei file. Uno, saranno i file che delle varie registrazioni, perché uno può anche stoppare e ricominciare. Due, i file molto semplificati dei peak power, cioè la waveform semplificata, che cercherò di raccogliere una volta ogni, cioè 30 volte al secondo, e poi infine un file di metadati, che sono tutti i dati del progetto. Sarebbe interessante tirare dentro queste cose come se fossero dei bundle, ma per adesso non ho voglia di pensare a cose complicate. Probabilmente mi terrò un elenco delle URL dei file recenti, un po' come ho fatto per Batchpad IAE. Questo per dare all'utente una sorta di feedback visivo di quello che sta succedendo. Bene, direi che per questo piccolo aggiornamento di questa applicazione, che si chiamerà The Recorder, perché l'idea originaria era quella di fare una... faremo una puntata io e Davide Gatti in video, in cui farò un'applicazione al volo di registrazione audio, e allora la mia idea era che di chiamarla Zero Recorder, perché appunto è completamente nullo, zero, e di conseguenza The Recorder. Però mi piaceva il nome e l'ho tenuto anche per il resto dell'applicazione. Poi io cosa succederà nell'applicazione, se la venderò, come la venderò, a quanto la venderò, non ci ho ancora pensato. Sono sicuro che verrà graficamente abbastanza bella, ma boh, poi sai, il problema è capire a chi potrebbe servire questa cosa. Venderla sarà più difficile che produrla, come sempre. Vabbè, direi che ho parlato per una ventina di minuti, senza interruzione pubblicitaria, per il vostro piacere, per cui basta così. Vi ricordo che Tecnopills è una trasmissione del network Runtime Radio, la Radio Geek, bla 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 bla. Se vi piace quello che facciamo, andate su runtimeradio.it/anch'io, ma tanto non ci andate. Se volete interagire con il sottoscritto, potete andare sul gruppo Telegram, trovate il link nelle note dell'episodio, oppure contattarmi direttamente su Telegram al numero 392 87 077 65. Teoricamente ci sarei anche su WhatsApp, ma è un social communicator che mi sta veramente sulle palle, per cui lo uso meno che posso. Va bene, dai, ho detto tutto, insomma, basta. Grazie dell'ascolto e buon ascolto di quel che verrà a posteriore. Ciaone!
Avete ascoltato Tecnopills, flusso di coscienza digitale, per colpa... No, dai, per merito di Alex Raccuglia. Tecnopills è la trasmissione tecnologica del network Runtime Radio. Runtime Radio, la radio geek, la radio di tutti noi. Ci trovate su runtimeradio.it e se non ci andate siete dei cessi. This has been done with Power Recorder. This podcast is edited with Producer. Discover more at altimedia/producer. ulti.media/producer. PODUSCER.